quello del 1973, ma un 11 settembre molto più lontano, 1714, se non vado errato.
1714.
Ok, e
302 anni fa.
E la conseguente, diciamo, perdita dell'autonomia, ecco, la facciamo molto molto stretta e sintetica, però insomma questo
sì, non entriamo nei dettagli storici,
sì, anche perché poi insomma sarebbe lungo e complicato. Comunque, diciamo, da quell'11 settembre poi è nata questa sorta di festa nazionale catalana, che peraltro commemora una sconfitta e non una vittoria. Anche questo, diciamo, è quasi un unicum nel panorama internazionale. È festa nazionale che poi da qualche anno a questa parte, diciamo, ha assunto un significato particolare, viste le nuove spinte indipendentiste che si sono verificate a livello di massa negli ultimi anni in quel della Catalogna. E poi, svolgendosi a settembre, questa ricorrenza diventa in qualche modo poi gioco forza, un po' una sorta di apertura del nuovo anno politico dopo l'estate. Allora, ti chiederemo anzitutto come sono andate le manifestazioni di domenica. Ce ne sono state più di una, e più di una anche in quella di Barcellona, no?
No, esattamente, ci sono state diverse. Ora vi faccio un piccolo contesto, perché storicamente chi festeggiava l'11 settembre era l'area della sinistra indipendentista anticapitalista, quindi l'area della schiera indepe. Quest'anno si ricordava infatti il quarantennario della prima diada storica festeggiata nel 76, quando, diciamo, si riprende un pochettino nel 76, quindi in un periodo ancora molto più passato, un pochettino più fosco, a festeggiare la diada. Dal 2013 in realtà ora viene festeggiata anche da un settore della società catalana molto più ampio. Infatti nasce l'Assemblea Nazionale Catalana, che è un'assemblea, diciamo, che spinge verso un processo indipendentista tutta la società in maniera trasversale, interclassista, e inizia con delle prime grandi manifestazioni. Nel 2013 fa una grandissima catena umana, nel 2014 fa costruire una grande V con la bandiera catalana, la segnera, per indicare che volevano votare. L'anno scorso indicano tutta una grande via nel centro di Barcellona verso il Parlamento, perché volevano sempre spingere la struttura politica per un processo indipendentista. Quest'anno, un po' coscienti del fatto che il processo si sta un po' raffreddando, nel senso è ancora vivo, è ancora attivo, però i conflitti istituzionali tendono un pochettino a abbassare gli animi della popolazione, che spinge un po' di meno sul tema dell'indipendenza ora in maniera istantanea. Si sono decisi di fare 5 manifestazioni in 5 posti differenti, quindi una a Barcellona, una a Salt, che è nella provincia di Girona, uno a Tarragona, in provincia di Tarragona, una a Berga e uno a Lleida, quindi diciamo delocalizzando la manifestazione per evitare anche l'effetto ci sarà un crollo di persone, perché molta gente non ci avrà voglia di venire di nuovo alla manifestazione. E quindi hanno fatto questa grande manifestazione con dei singoli che si chiamava appunto "Quindi siamo preparati per l'indipendenza", eccetera eccetera. I numeri, stiamo parlando di circa quasi 1 milione di persone, un pochettino di più, e la cosa è, i numeri ufficiali dicono poi 875, inizia sempre il solito ballo delle cifre, soprattutto in città curiose come ad esempio Lleida, che è una provincia, diciamo, una delle 4 province della Catalogna, dove sta governando da anni il sindaco del Partito Socialista, che è l'unica zona ancora socialista, diciamo, della Catalogna, dove non c'è una maggioranza dell'area indipendentista. Quindi lui diceva che c'erano 30.000 persone, poi guardando tutta la superficie i numeri sembrano assolutamente impossibili, quindi stiamo parlando sempre di circa 1 milione e mezzo di catalani che si manifestano. Ed è una cosa abbastanza interessante, perché anche se temevano di perdere il numero, in realtà l'hanno mantenuto quasi sempre in maniera quasi costante. Quindi esiste il giorno in cui persone che non sono mai scese in strada, non si sono mai andate a manifestare e non manifesteranno nel corso dell'anno, l'11 settembre, scendono puntuali e comprano anche tutto il merchandising dell'Assemblea Nazionale, quindi le magliette, i cartellini, i cappellini e quant'altro.
Senti, le parole d'ordine, diciamo, di questa giornata, che, come poi ci hai raccontato anche negli anni passati, appunto mettendo dentro tante realtà diverse, poi in qualche modo deve anche riuscire a inglobare un po' tutto, ecco, chi è sceso in piazza, che cosa chiedeva quest'anno, e ci sono state, ti chiediamo, magari divergenze fra manifestazione e manifestazione, differenze all'interno dei vari cortei, oppure si è registrata omogeneità, diciamo, nei limiti del possibile?
Beh, in genere la struttura della manifestazione era abbastanza omogenea a livello proprio di come la pensa la NSI, come viene fatta. Allora, quasi tutte queste manifestazioni iniziano, un piccolo dettaglio che è abbastanza curioso, però non mi fa ridere. Abbiamo detto 1714, quindi diciamo il culmine della manifestazione è sempre alle 17:14, per ricordare quell'anno. Mm-hmm. Quindi in tutti i cinque posti si coordinano temporaneamente per alzare il cartello con il punto e tutti assieme. Quindi è una cosa che tende un pochettino molto a unire. Al di là delle manifestazioni che c'è anche fatta a Barcellona, anche nei differenti punti c'è sempre una ridistribuzione, diciamo, dei poteri, nel senso non solo le persone dell'area indipendentista stanno solo a Barcellona, che forse è la città più importante, la più grande del territorio catalano, ma si spostano anche, quindi continuano a parlare e continuano a essere presenti anche nelle altre città di cui sono appartenenti e sono legati. Quindi all'interno, per esempio, della CUP c'erano di provincia i vari rappresentanti. Se non sbaglio, Puigdemont è stato anche giustamente a Salt, perché lui è di Girona, quindi e non è stata più vicina alla sua provincia. C'è una dinamica un pochettino, non tanto con delle differenze, ma tendenzialmente omogenea. E da lì si inizia, diciamo, tutto il nuovo discorso di cosa si farà ora con questa processione di indipendenza, che perché è la quarta manifestazione oceanica che viene fatta, il processo ha i suoi problemi di dinamica istituzionale, e quindi se prima si voleva fare l'indipendenza e votare con un referendum, poi Massa ha avuto tutti i suoi problemi che ha tuttora rispetto alla insubordinazione che ha fatto allo Stato spagnolo, poi c'è la proposta di fare una dichiarazione unilaterale di indipendenza, poi forse no, e ora negli ultimi mesi, diciamo prima della riprova dell'estate, si parlava del RUI, che è il referendum unilaterale di indipendenza, che non è previsto assolutamente dalla Costituzione spagnola, che sarebbe illegale, e che giustamente dopo la manifestazione l'attuale presidente della Generalitat da Catalunya, Carles Puigdemont, ha detto che vabbè, lo facciamo, però dovrebbe essere accettato da tutti, legale da tutti, quindi sembra un pochettino quello che è il giorno della marmotta, ripetiamo un'altra volta la stessa manifestazione, diciamo adesso copiamo, facciamo l'indipendenza, sì, però ragazzi, fermi un attimo, vediamo di non fare incazzare nessuno. Quindi c'è un pochettino questa tendenza anche da parte di molte delle persone che, anche essere indipendentiste, iniziano a vedere una situazione un pochettino di stasi.
Senti, questa situazione di stasi in qualche modo è favorita dal fatto che comunque non c'è ancora un governo nazionale a livello di Madrid propriamente detto, oppure no, secondo te?
In parte sì. Allora, adesso sono due fattori. Il primo è il fatto proprio di struttura interna del processo, nel senso, anche se l'area della sinistra anticapitalista, della Esquerra Indepe, spinge molto a livello egemonico per generare rottura, generare pressione contro lo Stato spagnolo, buona parte del dominio in realtà è sempre fatto dai convergenti di sempre, che in realtà vorrebbero un giorno o l'altro trovare un accordo e mettersi a posto per i soldi, essenzialmente. Con l'invisibilità di Esquerra Repubblicana, quindi il partito che vorrebbe fare la Repubblica Catalana per eccellenza da anni, e che in realtà cerca di stare un po' nell'ombra perché ha paura forse a perdere l'opportunità che nel momento in cui la gente magari si muove un attimino e non sopporta più questa situazione di stasi, potrebbe mettere il primo presidente della Generalità di Esquerra Repubblicana e fare come avevano già fatto durante l'epoca della Seconda Repubblica Spagnola e proclamarla loro un po' come un revival. Quindi questa è una prima dinamica interna problematica. La seconda cosa è chiaramente quello che hai detto, che manca totalmente lo Stato centrale spagnolo, quindi manca lo Stato, manca il governo centrale con cui poter comunicare, quindi anche lì diventa abbastanza complicato nelle proposte fatte. Facciamo un referendum, però comunque non abbiamo ancora approvato il presupposto, quindi la finanziaria dell'anno anteriore, cerchiamo un pochettino di scannarsi, mentre facciamo perdere un po' di tempo per riformare il partito di convergenza di Catalunya, che ora si chiama Partito Nazionale Catalano, e così permettere una pulizia dalla corruzione del governo, diciamo, di centro che ha avuto la Catalunya negli ultimi 30 anni. Quindi con queste dinamiche interne, tra mancanza di risposta da una parte, necessità di pulizia interna e mantenere il dominio da parte di quelli di sempre, diventa difficile fare una reale rottura o un processo di reale spinta, anche perché diventa complicato trovare i veri punti di frizione. Se dall'altra parte non ti dicono che non ti danno più i soldi, che è stato il motivo chiave della spinta di buona parte dell'indipendentismo borghese catalano, non puoi veramente mobilizzare le masse o arrabbiarti perché non te lo dicono essenzialmente, quindi le cose continuano con una certa situazione stabile su questo piano.
Cioè, fino a quando qualcuno non dirà qualcosa dall'altra parte, ecco.
Fino a quando? Il problema è chi deve dirla dall'altra parte, perché non si capisce chi è l'interlocutore, nel senso, anche se Carles Puigdemont decidesse di fare un referendum non pattato, accordato, a chi lo presenta attualmente? Al presidente in funzione? Il presidente in funzione dice: guarda, non sono presidente, no, quando ci sarà presidente, vero? E quindi diventa anche una situazione un po' comica.
Certo.
A un certo punto di vista.
Ma il presidente in funzione, adesso questo te lo chiediamo perché poi qui cioè abbiamo la vulgata che nello Stato spagnolo non c'è il governo e tutto va benissimo. In realtà appunto c'è un presidente in funzione con un governo in funzione, ecco, come stanno andando le cose dal punto di vista di Madrid?
Allora, le cose vanno benissimo, riferito probabilmente allo Stato spagnolo è di per sé uno stimolo. Questo iniziamo. Diciamo che non cambia niente, nel senso la situazione ha mostrato come in questi anni in realtà, al di là della formazione di nuove leggi che potrebbero aver portato una risposta di protesta o cambi e miglioramenti che non sono stati fatti assolutamente in questo momento, quello che stiamo vedendo è il riposizionamento di alcuni personaggi politici sconvolti da scandali di corruzione e quant'altro, in ruoli concreti, tra cui, non so, Rita Barberà, che è stata presa da una serie di scandali di corruzione del Paese Valenciano, che viene posizionata all'interno dei fatti del governo centrale, Soros, un altro, credo che si chiami Soro senza la S, che è uno del Partito Canario, che era stato colpito dai fatti dei Panama Papers, che viene stato messo dal Banco Mondiale come rappresentante dello Stato spagnolo. Però al di là di queste cose qui, la situazione è dall'altra parte una non formazione di nuove leggi, quindi un mantenimento della situazione attuale, però non è che le cose vanno benissimo, nel senso i problemi sociali sono sempre gli stessi. Il dibattito politico sul tema indipendentismo trova sempre lo stesso silenzio, quindi si capisce chiaramente quanto in realtà c'è una differenza tra che cos'è il governo e che cos'è la struttura dello Stato. Quello diventa abbastanza evidente dopo tutto questo tempo senza un presidente, cioè si capisce che le cose continuano a funzionare per l'apparato statale e non per le decisioni del governo. Non ci sono in realtà effettivi cambi di rotta, modifiche o proposte come quelle che sono state fatte nel momento in cui c'era la maggioranza assoluta del PP, quindi un cambio della legge contro l'aborto, eccetera, eccetera. Queste sono le uniche cose che si vedono, quindi un dibattito stancato su un tema chiuso, su un tema concreto, senza alternative di altri conflitti economici, sociali o cambi quant'altro.
E quindi a questo punto però diciamo le quarte elezioni dell'anno sembrano essere insomma le porte.
Questa è una cosa abbastanza probabile. Ora, dubito fortemente, la situazione per me è sempre la stessa, che non è cambiata, che con i numeri in tasca il PP vuole tornare alle elezioni, massacrare un'altra volta Podemos e recuperare una parte del suo elettorato da Ciudadanos e quindi ritornare a una maggioranza assoluta, a una maggioranza minima con il minimo supporto di Ciudadanos. Cosa vuole fare? Continuando a massacrare il Partito Socialista. Il Partito Socialista, cosciente di questa cosa, non vuole anticipare il suicidio soprattutto del lideraggio di Pedro Sánchez, quindi di dare sostegno con i 5-6 rappresentanti che restano per fare una grossa coalizione, anche perché lui giustamente si immaginava di essere il capo dell'opposizione. Ora si trova nella situazione in cui l'opposizione in realtà è composta da due partiti, quindi lui e Podemos, vorrebbe essere lui il capo, però si dà questi 4 voti non potrebbe essere più il capo dell'opposizione, quindi si troverebbe a scomparire come figura politica tanto all'interno del suo partito quanto sullo scenario in generale.
Quindi insomma,
si avvicinano le elezioni di Natale, adesso si sta iniziando a parlare di come le faremo per evitare di complicare eccessivamente la vita alla gente.
Oh, quindi magari anche una nuova legge elettorale, visto che ormai siamo su questo ambito di discussione, potrebbe andare bene.
Potrebbe essere, su quel piano lì non ho più pallida idea, anche perché quella disorganizzazione su queste cose qui sembra abbastanza elevata. Rajoy, che sembrava un imbecille per le grandi frasi che ha detto, totalmente prive di senso, tipo gli spagnoli sono molto spagnoli e molti spagnoli, frasi che non hanno assolutamente stata una delle migliori. In realtà si sta mostrando come un, diciamo, uno stratega dell'attesa, quindi senza fare niente sta continuamente aspettando che siano le elezioni, che ci siano dei cambi, lui non fa niente, continua a incolpare gli altri di non poter trovare nessun accordo, e questa strategia sta funzionando in maniera sconcertante.
È stata una strategia vincente fino ad adesso.
Totalmente.
Bene, senti, prima di lasciarci però ovviamente un'occhiata a, insomma, gli ambiti che più ci interessano, ovvero sia quelli della sinistra catalana, ecco, dopo la diada, diciamo, che dibattito c'è stato riguardo come andrà questo nuovo anno politico, quali potrebbero essere le battaglie che si profilano all'orizzonte, se si profilano, ci sono previsti dei momenti di dibattito generale, ecco, che panorama si può dare, se si può avere un panorama della realtà politica catalana in questo momento?
Allora, ora diciamo, a livello di dibattito politico-sociale, ci sono, diciamo, due temi che sono iniziati giustamente dopo l'11 settembre. Il primo è stato il referendum unilaterale di indipendenza, che, diciamo, è abbastanza raffreddato, quindi sarà interessante vedere quali saranno le nuove relazioni tra la schiera repubblicana e Convergenza, quindi l'unione di Junts Passi, quindi vedremo un attimo come si gestiscono questa nuova decisione da parte del Presidente di stare un pochettino più tranquilli. Dall'altra parte è iniziato un tema che è il ritorno alla scuola, quindi il fatto che inizia l'anno scolastico e c'è tutto un problema legato alla struttura educativa catalana, che non solo sta subendo attacchi da parte dello Stato spagnolo di introdurre la lingua inglese con maggiori ore e ridurre quella catalana, ma c'è proprio un problema sociale che sta iniziando a mobilitarsi abbastanza, che è la struttura in cui vengono contrattati i professori delle scuole, soprattutto, diciamo, dalla primaria fino al liceo. Quindi questo è il nuovo dibattito che sta riprendendo un pochettino a livello sociale a interessare, che è giustamente cosa stiamo facendo dei nostri servizi sociali, cosa sta succedendo con l'educazione, per quale motivo abbiamo fatto una riforma anni fa nel momento della crisi, c'è stata una riduzione e ancora non abbiamo la struttura sufficiente per poter risolvere questa questione. Quindi i dibattiti ora sono essenzialmente, uno, da una parte un ritorno alla mobilitazione da parte dei settori un pochettino più tranquilli, forse, diciamo, non estremamente critici contro il sistema, però che vorrebbero almeno tenere dei servizi sociali importanti come l'educazione, ad esempio, e l'altra, la questione politica principale ci sarà o non ci sarà un referendum unilaterale di indipendenza per la Catalogna, quando lo faremo, che sono le due domande principali, senza poi sapere l'incognita del chi vincerà.
Eccoci, scusa, ho perso un attimo il mix.
No, credo nient'altro, perché nel momento, diciamo, essendo il punto di partenza l'11 settembre, da qui ora inizieranno a venire fuori tutti i dibattiti. I primi sono stati quanti c'era una manifestazione e si farà il referendum o no, e dall'altro i professori che hanno iniziato ad accampare di fronte al Dipartimento d'Educazione dicendo vogliamo che non ci siano professori sostituti nominati da qui a un mese, perché nel mentre possibilità di poterli gestire, soprattutto per i bambini, per quelli più piccoli, quindi come facciamo? Quindi questi sono i due temi attuali.
Senti, l'ultimissima cosa prima di lasciarti, le elezioni prossime, venture in Oscaleria e in Galizia, in qualche modo avranno ripercussione sullo scenario politico sia nazionale sia catalano, viste anche, insomma, le similitudini fra i diversi paesi, oppure non si prevede nulla di tutto ciò?
Credo su quello catalano, su quello nazionale. Mm-hmm. Probabilmente nel momento in cui ci sarà un risultato elettorale ci saranno giochi di forza tra possibili accordi per Pepe Soe o no. Quindi è abbastanza chiaro che si sta aspettando a vedere questo risultato elettorale come termometro, in realtà, di quant'è la reale forza, diciamo, del Pepe e del PSOE, anche se in discesa di Podemos. Perché probabilmente le elezioni generali soffrono variazioni abbastanza importanti legate alla struttura nazionale, chi si presenta e chi non si presenta. Quindi nel momento in cui ci saranno i risultati, si capirà in realtà quanto è il reale potere di Podemos in Euskal Herria, ad esempio, e quanto è il reale potere del PP in Galicia. E quindi questa cosa qui cambierà un pochettino anche i giochi, perché giustamente se il PP si vedrà ancora notoriamente rafforzato, allora probabilmente o Pedro Sánchez cede o si va di nuove elezioni con tutta la tranquillità del mondo. Se invece il PP si vede un pochettino più indebolito, magari, dipende da quanto sarà, anche se comunque in Galicia non credo ci saranno accordi differenti. Dall'altra parte la questione giustamente Euskal Herria, legato al ruolo di Podemos, Bildu, legami che hanno vari a livello nazionale, che è differente da quello che possono avere dentro la questione giustamente del chi sarà l'endacari e quant'altro, porterà posizioni differenti sulla parte diciamo più della diciamo di opposizione alla struttura nazionale. Ah, è anche una cosa molto interessante, giustamente se non sbaglio è iniziata ora una campagna in Euskal Herria da parte dei socialisti che critica il fatto che ci sia la lingua euskera parlata nell'amministrazione, dicendo che non è giusto che se tu non parli euskera non puoi entrare nell'amministrazione a fare diciamo funzionario o l'amministratore. E quindi questo è un discorso abbastanza curioso fatto dal Partito Socialista Obrero Spagnolo del Valencia,
che poi insomma sì,
praticamente si rimpone l'unica lingua, o almeno l'unica lingua, perché la questione di avere due lingue nell'amministrazione diciamo non è che sono tutti bilingue perfettamente o tutti catalani parlanti che parlano castigliano, tutt'altro. Principalmente quello che avviene tanto in Catalogna quanto in Euskal Herria è che se tu devi stare di cara al pubblico e devi essere dell'amministrazione pubblica, devi parlare tutte le lingue che parla tutto il pubblico. Quindi se tu non parli euskera e ti viene qualcuno perché hai un documento e viene da un paesino di 500 abitanti e ha solo parlato euskera in tutta la vita sua perché ha sempre fatto il contadino, tu devi sapere parlare con lui. E il Partito Socialista giustamente sta facendo un discorso contrario, dicendo stiamo escludendo gli studenti, le persone a poter lavorare nell'amministrazione pubblica perché non sanno una lingua, e la cosa non è giusta. Quindi siamo dare la volta, rigirare la frittata con una cosa totalmente assurda.
Beh, che poi potrebbe essere esplosiva, insomma, sia nel Paese Basco sia nella Catalogna, dove diciamo la questione della diglossia è stata pesante nel corso degli anni, è stata pesantemente affrontata dalle forze politiche, per cui insomma un voltafaccia di questo tipo potrebbe essere foriero di tensioni forti, no?
Abbastanza.
Vabbè, staremo a vedere. Victor, ti ringraziamo moltissimo, come al solito ci aggiorniamo a presto, e come sempre grazie per le mille informazioni che ci dai.
Grazie a voi, e saluto a tutti e a tutte.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, ciao.
This is my regular speed. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without ringing.